Un saluto a tutti da Jack e Cla di Lesir Podcast, stasera con un grandissimo ospite. Ciao Cla e ciao ad Alvox. Ciao
Ciao a
Cla, che
tutti
cos'è Lesir
ragazzi,
Podcast?
ciao a tutti, anche gli ascoltatori, le persone che vi sostengono nel canale. Grazie a tutti per questa Elisir.
Ecco,
molto
hai fatto
piacere.
tu la presentazione.
Certo. Cla, vuoi dire qualcosa in più su Lesir Podcast?
Allora, noi trattiamo un po' tutti gli argomenti a 360 gradi. Stasera siamo nell'ambito musicale. Anch'io sono contento di averlo con noi perché è un mio concittadino, signori. Lo so che in teoria non si dovrebbe dire, ma
Oh, si può dire, è una
io
bellissima
sono
cosa.
molto riservato, però
Se
è un mio
capita, capita.
concittadino.
Se è così, è
Esatto.
così. No,
E io sono ben contento di averti con noi.
Sì, tanto ci scrivono nella chat.
sono contento io di essere qui. Veramente, grazie. Mi fa piacere veramente molto, molto,
Scrivono dalla
davvero.
chat, Lesir Podcast ti mette carica, energia, forza, esperienza musicale grazie agli ospiti che sono loro il
Ah sì, io
fulcro.
sono, guarda, io sono proprio un incapace a cantare, quindi
A cantare anch'io,
sarebbe.
a suonare qualcosino già un po' meglio col piano, ma a cantare molto
Sì,
molto.
sarebbe una cosa brutta vedermi
Esatto.
cantare, no? Una roba orrenda, comunque.
Va bene, allora facciamo.
Ma c'è di peggio. Cioè, immaginati uno con una chitarra rotta, con tre corde, se va bene neanche
Subito.
particolarmente, cioè, però magari, boh, ti inventi qualcosa.
Io non so suonare, quindi.
Con tre corde, rotta la chitarra, anche così qualcosa ti inventi, no?
Esatto, bisogna sentire. Perché sei
Sì, la
creativo.
uso per divertimento. Mi
Esatto.
diverte.
Vedi.
Invento gli accordi inesistenti. No? O sì? Sì. Sì?
Questo.
No. Sì? No. Scherzo.
Mamma mia. Vedi,
Però.
abbiamo già avuto l'assaggio. Vedi. Vedi.
No, un assaggio di circensi, di un circense fondamentalmente.
Beh, c'era da noi per un periodo, ora mi si è andato via il circo, da noi c'è stato, puoi
Sì. L'ho
confermare, c'è stato fino a un mese fa.
prodotto io, l'ho prodotto io. Sì, perché così loro avevano anche eventualmente altri spazi, no?
Esatto.
Sono prodotto, ultraprodotto alla Sony, la Warner Bros. Insieme, e
Esatto.
quindi ho fatto tutto un. No, un cazzo, no.
Però è bello vedere Warner Bros. E Sony collaborare con Genova, con il comune di Genova, non sarebbe stato male.
Minchia, azzo che affare che farebbero.
No, mi sa che è più vivo lui della Sony.
Sì,
Quindi
è anche
parla.
più carino ormai dei film che fa la Sony adesso.
Parla, parla, parla anche, vedi.
Ok.
Di
Va
qualcosa.
bene. Iniziamo. Io direi che puoi già iniziare, Jack. So che tu avevi una domanda da Sì,
chiedere.
la domanda è anche abbastanza ovvia. Ci
Beh,
chiediamo,
questo è
da dove
ovvio.
viene il nome Alvox, questo nome artistico che hai scelto?
Ma è stato casuale. Cioè, nel senso, avevo creato una band dove il mio nome d'arte era Al. E giustamente nel mettere i vari, diciamo, ruoli, o non cadere, eh. Oh, sta fermo. Scusa, stava cadendo lo scheletro. Quindi no, dicevo, c'era Al e quindi il mem che membro, Vox, voce. E niente, poi alla fine i miei amici continuavano a metterlo insieme e allora ho pensato che poteva essere una cosa comune, quindi Alberto Lupia, Al, che sono anche le iniziali di Alberto. Perché io mi chiamo Alberto Lupia, e quindi Al Vox, perché poi alla fine, anche se poi ho cominciato la mia carriera solista nel 2014, 13 in realtà, però con dei dischi dal 2014, beh, ho trovato un nome interessante, semplice, senza troppe pretese, così, insomma, una
No,
cosa.
beh, è bello, fa l'altro il latino, dà sempre quel fascino mistico, il nome che non fa mai
Sì, voce.
male.
Sì, anche se una volta poi mi sono reso conto che il nome d'arte di Annone di Casa Pound è Cinevox.
Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
Io non lo sapevo.
Popoli.
No, non lo sapevo, non lo sapevo. Vabbè, non lo sapevo, anzi, avevo pure fatto, questo è divertente, avevo fatto un, mi ricordo tempo fa, molto tempo fa, ero universitario ancora, e aveva fatto uno spettacolo dove i big aprivano gli emergenti, non il contrario, e si chiamava Senza Voce, solo che Cinevox in latino vuol dire senza voce, cioè sono proprio, ma non perché io voglia prendermi con chi ha delle idee diverse dalle mie, ci mancherebbe, ognuno ha la sua libertà, basta che non faccia del male, però porca miseria, su questa proprio non me l'aspettavo di vedere questa convergenza di coincidenza, ecco, una dietro l'altra.
Le coincidenze formano un caso, alla fine gira e gira. Va bene, Cla,
tutto è nato al caso, tutto è nato al caso. E la vita non è mai programmabile. Potrebbe succedere qualsiasi momento qualcosa di estremamente negativo oppure positivo.
Esatto.
Notte felici, notte tristi.
Io c'avevo questa domanda che si connette anche a una domanda che ci hanno fatto. Quando è iniziata la tua passione per la musica e quali artisti preferisci o che ti piace ascoltare?
Allora, innanzitutto ho cominciato prestissimo, anzi direi da piccolo, perché ho fatto il Beethoven Montessori e quindi sono sempre stato iniziato alla composizione, all'interpretare. La passione per il cinema è quasi stata una direi quasi una conseguenza, non riesco a vederlo come, cioè è nato tutto, cioè l'arte io evidentemente ce l'avevo nel sangue, perché comunque sia da parte di madre che di padre ci sono delle considerazioni artistiche proprio. E quindi io credo semplicemente che abbia sviluppato, grazie poi al metodo Montessori che ho fatto qua a Genova, di aver semplicemente esteso quella che era la mia coerenza di vita. Perché poi di fatto io ho questa credenza semi-trascendentale che comunque qua siamo per uno scopo, e lo scopo secondo me è la cosa più importante da ricercare. Io nel mio piccolo direi che la passione per la musica, a sto punto, per rispondere in maniera anche un po' spot, diciamo, è da quando ho cominciato a piangere appena uscito dal ventre di mia madre, perché non credo che ci sia cosa più artistica di una madre che appunto sente le note del figlio che è nato e sta vivendo. Quindi forse io ho cominciato a fare arte per lei almeno, fin da appena nato. Poi per gli altri è una considerazione anche che devono fare loro.
Sì. Beh, è affascinante perché note è una vibrazione musicale, una vibrazione della vita, può essere interpretabile, come, non l'ho mai sentita come interpretazione, ma mi piace molto. È la tua visione della vita, è qualcosa che va rispettato. Mi piace molto.
No, ringrazio, però purtroppo alle volte bisogna scendere a compromessi con la vita. Grazie. E questo non è sempre sintomo grande stabilità. Però è anche vero che io, un po' per esorcismo, un po' perché voglio e mi sono occupato di tante di queste tematiche anche in lavori, per dire, basta pensare all'educatore, eccetera, tematiche esistenziali. Sono molto vicino all'antistigma. Il Giullare, una mia canzone che è uscita nel 2020, in effetti è diventata poi anche sigla dell'antistigma, perché io sono pro penalizzazione dello stigma, è anticostituzionale, eppure non viene mai citato, e insomma in questo caso non è che voglio fare un discorso politico, però diciamo che operando e scrivendo canzoni che hanno la tematica della psiche e del recuperare le persone, non giudicarle, non serve il giudizio.
Assolutamente.
La conferma non deve per forza esserci, ci può essere la sconferma. La disconferma è un'altra cosa. È un po' come dire tu non vai bene. Allora lì non va bene perché non stiamo facendo un'opera di recupero. Allora io sono per il recupero. Cioè, e quindi è ovvio che mi sto occupando di queste tematiche. Seppur, devo essere sincero, mi stia un po' stancando per altre motivazioni che al massimo vi dirò dopo.
Sì, guarda, a me ricorda molto il lavoro interiore, lo diciamo spesso anche con gli ospiti, il lavoro, il famoso elisir, la costruzione di una personalità, si parte dal togliere la personalità fittizia, quella data dalle maschere date dagli altri, e si lavora su di sé, finché non si trova il proprio fulcro, ciò che ci alimenta da dentro e nutre noi stessi, che poi dipende dal lavoro interiore di una persona.
Io, se posso rispondere, purtroppo ho notato una cosa, almeno nel mio, che purtroppo non sempre il proprio fulcro possa essere qualcosa che tu puoi seguire del tutto. Perché, nel senso, un po' come diceva The Mask, no? Tutti portiamo una maschera. E al di là della fantascientificità del film, appunto con Jim Carrey, quando dice tutti noi portiamo una maschera, è la verità. Io in questo momento sono certo che se esprimo a voi qualcosa di, diciamo, tra virgolette, intellettualmente interessante, è un qualcosa che io posso fare esattamente qua, adesso. Nel senso che la gente, legata anche esclusivamente all'invito, che adesso c'è, non c'è più, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. No, un cazzo, se lo facessi mi chiamano la Carabinieri per stalking. Quindi ragazzi, cioè, rendiamoci conto che oggi non è neanche più possibile avvicinare neanche una donna per dirle se è una bella ragazza. Cioè, questi qua pensano che la gente è diventata tutta cattiva, no? E tutto questo perché? Perché siamo stati digitalizzati, cosa che aveva previsto Fritz Lang e lo stesso James Cameron, direi, ma anche Alberto Camerini nelle canzoni, e Kraftwerk. Con
Kraftwerk, un grande gruppo, assolutamente ottimi pezzi, e anche ottimo. Molto, molto quella specie di angoscia sociale che a me piace tantissimo.
Sì, ma l'angoscia sociale che attira anche oggi, oggi si spogliano tutti. Io, sinceramente, con tutto rispetto, da quando è che faccio musica? Dal 2007, quindi non avevo neanche 16 anni compiuti. E sinceramente io quando ho sempre fatto anche un genere abbastanza simil punk, quindi si suonava in contesti di un certo livello che mi permetteva di spogliarmi esattamente come stanno facendo tutti adesso, come se fosse la novità, quando c'è Iggy Pop, che direi che anzi è diventata pure una grande notizia il fatto che ha smesso, e giustamente non ce la fa più. Ma ci credo, cioè, porca miseria, rischi di distruggerti, ho 80 anni quasi. Ora, il discorso è questo, che la cosa, in questo momento, se creerà interesse tra gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, è perché lo sto facendo qua. Perché se queste persone probabilmente non mi conoscono, e io da fuori trasmetto quello che voi state vedendo di me, perché è l'occasione, queste sono occasioni che una persona può essere se stessa, fuori no, cioè nel senso che io non vedo similitudine tra inclusione e inclusione umana. Cioè io qua potrei citare Pasolini, faccio un esempio,
sì,
e ci dicono grande, hai detto Pasolini. Poi lo dico a Piazza delle Ferrari, per dire, a Genova, e mi mandano in carcere, perché dicono questo qua è pazzo. Quindi vedete, la bruttura di oggi, secondo me, è anche la comunicazione. Perché cioè, non c'è tanto interesse per capire che in arte dovremmo essere meno classisti, altro che big e non big, ci sono le scale di grigio. Non è che una radio solo perché non è Radio Babbolè oppure Radio Sticavoli, per non dire un francesismo interessante, allora vale meno. No, non è così, perché se ragioniamo così è ovvio che varrà meno. Quindi è proprio la mentalità che deve cambiare. Cioè, o cambia la mentalità del tipo, ok, io adesso mi muovo per coscienza e non per sentito dire, perché purtroppo c'è molto sentito dire quello che tu vedi. Cioè, magari la gente dice, ah, Gianni Togni, chissà, ormai è sfigato, non conosce più nessuno. Ragazzi, con quella Luna e Giulia ci ha fatto miliardi tutta la vita, quindi sta benissimo. La gente pensa che i giganti, per dire, no, quelli della ragazza in due, non ci siano più, ma ci sono. Solo che il problema è che il mainstream ti fa vedere questi, ma non vuol dire che gli altri non ci siano. Ma in questa maniera non dai neanche l'interesse per andare a vedere appunto le persone che ci sono. Non dico per forza me, ma magari altri anche cantautori. Ci sono persone che si lamentano e dicono, ah, oggi non ci sono artisti che si sbattono. Ma veramente, ragazzi, io è una vita che mi sbatto, anzi mi sbatto ancora adesso.
Ma guarda, io vorrei chiedere una domanda più tecnica, se ti occupi tu, anche mi sembra proprio di vedere che sei anche bravo a suonare, quindi ti occupi di testo, musica, arrangiatura, tutto insieme, o è un produttore?
Sì, no, arrangio tutto, no, ho avuto anche ovviamente gli assistenti, ci mancherebbe. Ma non però la maggior parte dei miei pezzi sono arrangiati e scritti da me. Non nell'ultimo caso, ovviamente, bravo a suonare, grazie, ma io veramente sto suonando una chitarra rotta con tre corde che ho trovato nei recessi della terra di mezzo di casa mia. No, dicevo, no, in realtà sì, mi sono anche avvalso di produttori, però poi ho cercato di rendere sempre più genuina le cose, farle da solo. L'ultima in particolare non si può dire che è proprio mia, però è mia perché è reinterpretata, è una musica classica di Beethoven che io ho reinterpretato, quindi rientra nelle regole del copyright, e ho scritto una canzone che si chiama Iris Spoglia, che si ricollega un po' al discorso che facevo prima. Io stavolta ho voluto essere esterno, solitamente sono molto interno alle canzoni. In questo caso non solo ho portato un pezzo cantautorale di musica classica, ma ho anche portato una canzone che per una volta guarda dall'esterno, come se parlasse Cesare nel De Bello Gallico, che parla in terza persona, anche se è lui a parlare, no?
Ecco. Quando raccontava lo stile di vita dei Galli, se lo studiava in una maniera che non sembra neanche fatta da colui che poi è diventato imperatore, che non è imperatore.
Sì, no, ma lì ci sono tante cose, ci sono tanti misteri ancora, sicuramente abbiamo ancora da scoprire della nostra storia, secondo me.
Indubbiamente.
Anche per non avere i soliti tre luoghi comuni che ci fanno dire, oh, io sono di qua, tu sei di là, però se hai quattro cose in comune in croce, luoghi comuni in croce, né da una parte né dall'altra, vai avanti, e addio all'intellettualità della politica e della sociologia anche, cosa che è inutile che io parli, perché è inutile, ragazzi, avete pazienza, ma siamo anche governati da gente che, se va bene, ha meno titoli di voi. E questo lo trovo vergognoso, perché poi ci lamentiamo che non c'è lavoro, non c'è questo, non c'è quest'altro, questo, però poi a un certo punto, raga, buttate fuori chi non ha neanche un titolo per stare in Parlamento.
Ce li hanno, ma comprati.
buon per loro, cattiveria mia.
Vedi?
Non è che siamo sempre molto gentili noi, di solito, con i politici.
La politica va rispettata, ci mancherebbe, però ci sono delle cose che non sono obiettive, nel senso, cioè, io non do un'importanza così importante, cioè, non posso dare, no. Io do importanza a una persona competente, non a una persona che sa parlare, perché a sapere essere buoni oratori, abbiamo visto che cosa è servito. Ecco, insomma, abbiamo una storia che parla molto bene di quanti oratori hanno convinto popoli a farsi seguire e a fare delle e a continuare una storia orrenda. E direi che possiamo parlare anche al presente, volendo. Infatti io dico Phil de Putain e basta, senza dover fare riferimenti puramente casuali.
Esatto.
Spero che siamo ancora in fascia protetta, quindi teoricamente non dovrei dire queste cose, però io credo che alle volte bisogna essere anche genuini.
Sì, penso che sia quel francese che tutti sappiamo, anche senza averlo studiato.
Sì, sì, il francese, sicuramente francese, certamente francese.
Le fasce protette sono le stesse dove vediamo vallette che si mettono seminude, no? Perché allora, cioè, fatemi capire se è quella la fascia protetta, è quella lì, vero? È quella?
No, grazie, no, almeno, no, è interessante questo, cioè, vorrei dire una cosa. Quella grandissima ragazza, bravissima, di alta borghesia intellettuale, di Belen Rodriguez, con tutti quei bei discorsi che ha fatto e che si è fatta fare sulle sue dipendenze, non le ha impedito di rappresentare praticamente l'Italia a Sanremo. Quindi voglio dire, ragazzi, io mi sa che oggi più te droghi, più vai in successo. Infatti io mi sa che sono un coglione, perché sono semisalutista, tra virgolette, insomma, cerco di avere anche quelle sigarette, no? Che comunque fumo sigarette, caffè, eccetera, no? Cerco sempre di avere un minimo, no? Poi vedo queste cose e dico, ma no, ma io dovrei fare il massimo, dovrei dire, almeno faccio bam, faccio una cosa che la gente dice, bisogna prenderlo perché sto qua, fa successo, ma no, ma la gente... per fare spettacolo utilizza anche queste cose. Per me è vergognoso, perché è vergognoso, cioè, è vergognoso. Se potessi fare qualcosa la farei, cambierei certe cose. Non trovo neanche giusto vedere che ci siano così persone che vengono buttate bam a Sanremo, che non hanno fatto un minimo di gavetta. Cioè, io la gavetta me la sono dovuta fare, boh.
Fanno l'Accademia Sanremo, prendono la
strada. Sì, vabbè, adesso
famosa Accademia.
Se, guarda, se potessi dire, io quando facevo Radio Web c'è certa gente che mi ha fatto delle confidenze su queste robe che non posso dire, però non è tanto simpatico quello che mi ha raccontato, quindi diciamo che cioè,
se potessi dire quello che so su X Factor,
forse in chiave diversa, ma forse la fa anche in chiave, magari cioè cambia il nome, ma il format è sempre quello, non è che cambia, cioè alla fine cambia poco, cambia solo il nome e il format, ma
esatto. Infatti il prossimo quello. Infatti votiamo per lui come sulla lista di piano, no? Per la prossima orchestra,
esatto.
Però, perché è un'orchestra di scheletri piuttosto che di, esatto, gente che poi si incavola con gli spartiti perché sono canzonacce, è meglio, no?
Giusto.
No, scusate, un po' di critica, abbiate pazienza, ci vuole, anche perché siamo in un paese democratico.
Ma sì.
Sarà la meritocrazia a dire se merito di questo discorso oppure no.
Così si dice. Così si dice,
si spera di... nella meritocrazia, si spera. Comunque, ma
no, allora tu prima hai parlato di musicisti, di musica, eccetera, ma ci vuoi un po' raccontare un po' del tuo progetto, così anche che chi stasera è qui magari ti conosce meglio.
Appunto, il mio progetto nasce in realtà dal 2007, nel senso, io mi sono occupato inizialmente di cantare in un gruppo folk rock, cioè se potessi dare un genere di riferimento per far capire, potrei dire in Italia Modena City Rambles e i Pog, invece all'estero. L'unica cosa è che non mi sentivo del tutto rappresentato, ma non perché quello che cantavamo era fuori dalla mia corda, non ero d'accordo su certe cose, no, semplicemente non c'era niente che l'ha scritto da me. C'era sempre stata una lotta quasi nei miei confronti, perché non riuscivano in qualche modo nella loro idea a vedere me come una possibile fonte ispirativa. Dopodiché, dopo un concerto che abbiamo fatto con i Baustelle, nel senso che li abbiamo aperti nel tour di Amen con il Revolution System, io poi mi sono creato un gruppo mio dove già appunto trattavamo le tematiche psicologiche. Quindi poteva cambiare il genere musicale, infatti abbiamo fatto canzoni un po' più rock, alcuni più elettronica, alcune più ska, per dire, però le ho scritte ed ero io non padrone del tutto, perché giustamente l'arrangiamento lo fai con tutta la band, giusto, però ero più e le cose sono andate anche molto bene. Abbiamo fatto Goa Boa, abbiamo aperto i Sound System, abbiamo suonato con Tonino Carottone, abbiamo fatto un sacco di cose interessanti. E anche da solista non mi posso lamentare. Da solista io poi ho cominciato dopo il liceo, perché purtroppo la band Blind Carnival si chiamava, si chiamava così perché aveva un concetto, cioè blind sta per cieco, carnival sta per carnevale. Beh, in una vita, se si è ciechi non vedi i colori belli della vita, se si è ciechi nel carnevale non ne vedi i colori. Questa era la metafora che infatti accompagnava le tematiche delle canzoni, che io poi ho portato avanti lo stesso da solista, semplicemente cambiando alcune stilistiche che però in realtà mi vanno più vicino, quindi l'elettronica, il rock, il punk. E anche da solista, devo essere sincero, ho avuto tante soddisfazioni. La mia prima esperienza è stata con Francesco Baccini, che abbiamo cantato Bocca di Rosa al Teatro della Gioventù. Poi mi ricorderò bellissimo il concerto di apertura di Linea 77 al Crazy Bull, voluto da Bob Callero.
Riesco a un periodo che ascoltavo molto Linea 77.
Bravi.
No, bravissimi, d'altro bravissime persone, simpaticissime. Avevo voluto la Bob Callero
su Sonica.
Sì, esatto, scoperto, scusate, per questo che Bob Callero mi volle tra le aperture, tra gli open act, perché ha detto: tu facendo elettronica, io all'epoca avevo sfornato un disco praticamente di solo elettronica, o comunque se avevo anche altre canzoni che erano fuori dal disco, erano comunque elettroniche. Poi ho fatto varie, perché comunque sono nel contesto che ho voluto chiamare, perché ho difficoltà a definire il mio genere musicale, psyche music, musica della psiche, fine. Cioè, anche perché psiche, in greco antico, adesso è diventata petaluda, però psiche, e questo lo dice anche Fenomena, Dario Argento, sì, psiche vuol dire sia farfalla che anima.
Vero.
Questo è un greco antico, adesso per dire farfalla dicono petaluda. Però mi piaceva questa cosa, psiche music, perché poteva essere l'espressione del disagio in quanto tengo a rappresentare chi non è rappresentato, non a rappresentare chi già è rappresentato. Non è una lotta di classe la mia, è una lotta ideologica, artistica, che vorrei poi estendere il più possibile, però sicuramente in questo momento mi interessa più occuparmi di questo, anche perché comunque non nascondo che una mente fragile che scrive di fragilità, beh, è chiaro che un po' di fragilità ce l'ha anche lei, ecco, tutto qui.
Non è un problema.
Diciamo che la musica, diciamo che l'arte, che io poi non sono neanche artista, lo lascio dire agli altri, diciamo che però con l'arte io vivo sostanzialmente, cioè vivo, cioè la mia vita è molto vicina a quello che è il concetto artistico. E quindi è come se fosse un tutt'uno. Non riesco a vedere me e arte separati, non ce la faccio, non ci riesco. Seppur non mi definisca un genio, lo giuro, veramente, neanche per il mio background di concerti, anche con Lanzetti, eccetera, anche con Franca Lai ho collaborato, che è una cantante genovese molto conosciuta.
La conosco io, era su Telegenova, tanti anni fa cantava, non so se...
Abbiamo lavorato insieme, ho lavorato anche con Bobby Soul, abbiamo fatto un sacco di tour insieme. No, io non posso lamentarmi, anzi devo ringraziare Dio di aver cominciato in un'epoca di mezzo. Dopo tutta la crisi è arrivata nel 2005, io ho cominciato nel 2007, magari ancora qualcosa si muoveva, quindi devo ringraziare Dio da una parte, anzi Gesù Cristo, perché non sono edenista, però credo negli insegnamenti di Cristo, ecco.
Questo è. Sì, ci sta. Io volevo far sentire, per tutto, col tuo permesso, 30 secondi di un tuo brano, che a me ha colpito molto, sia per il testo che per la musica, è veramente molto bello, è anche uno dei tuoi brani più ascoltati su Spotify, che è Astro Love, e mi piace di cantare il demone interiore dell'esorcizzazione. A me ha dato i brividi, perché per tutto mi ha ricordato quell'atmosfera elettronica bella. Io sono un grande fan di Franco Battiato, che trattava tematiche affascinanti nei suoi brani.
Sì. Anche lui adoro, mi piace tantissimo.
Anche lui aveva un amore infinito per Battiato, ha pure suonato Povera Patria di Battiato, e come l'ha suonata lui, come l'ha interpretata sul pianoforte Morgan, non ho mai sentito un Povera Patria fatta così bene. E fra l'altro, volevo sentire 30 secondi questo brano, e fra l'altro, niente, è molto affascinante. Astro Love, io, come mi ha messo più volte stasera, mi ha messo tutti i link perché è in diretta di come trovare. Se siete più comodi di cliccare, state seguendo in diretta, basta che cercate al Vox, al spazio Vox, come c'è scritto qui sotto, e trovate.
Sì, è molto semplice trovarmi alla fine.
Basta cercarti, ti si trova.
Va bene, quindi io adesso condivido.
Sì, io sono public. Io salvo il popolo. Chi mi vuole seguire è ben accetto.
Appunto, allora seguiamo questi 30 secondi di canzone.
Diciamo sempre, facciamo sentire un pezzettino, così poi uno va a approfondire per il conto suo.
Ci faccio i cori anche.
Ok, sentiamo, il volume sarà abbastanza alto.
Astrolò, sto sulla luna, fluttuo sopra le nubi. Astrolò, sto sulla luna, fluttuo sopra le nubi. Dimmi chi sono, sono l'alieno, sono la Zander, ne sono fiero.
I demoni sono sempre presenti. La chiave è non ascoltarli o esorcizzarli.
Astrolove, sta sulla luna, fluttuo sopra le nubi.
Allora, io ripeto ancora una volta, bellissima, soprattutto anche mi è piaciuto il cambio di tono, quando è passato più cupo, è calato di un tono ed è stato veramente bello da sentire quel pezzo. Mi ha dato i brividi, perché non so, è sia musicalmente bello, ma anche come testo è affascinante, è come un confronto, come una battaglia interiore, poi non so se questa sia l'interpretazione, però mi ha colpito molto, veramente, anche perché io ci guardo molto il significato di un testo musicale nei brani.
Avrei solo voluto che questo tipo di brani mi potesse veramente poi portare anche, diciamo, a una visione più ottimista, diciamo, della vita, perché purtroppo anche ricercare queste tematiche alle volte può portare a sofferenza, perché c'è gente che è affascinata dal male e sembra quasi guardare più quello, quando il bene purtroppo viene accantonato. Io questa canzone è del 2022, avevo compiuto 30 anni, infatti ne ho 31 adesso. Questo album si chiamava 30 e conteneva Astro Love, appunto, tra le più ascoltate e le più piaciute. Ma se devo essere sincero, io ho sempre proclamato tramite le canzoni, appunto, come potete notare, questa esaltazione dell'essere diverso e non doversi sentire inadeguato. Però io purtroppo devo essere sincero, anche perché è una cronistoria, no? Tutto fa storia nella propria vita. E quindi mi sento di dire a voi che mi avete accolto con tanta amicizia e passione, che purtroppo i demoni sono sempre presenti. La chiave è non ascoltarli o esorcizzarli, ma ce n'ho ancora un po'.
Per me creare qualcosa, anche solo scrivere, può essere una poesia, un testo di un brano o una sceneggiatura, comunque cosa, può comunque aiutare a esprimere se stessi ed esternare qualcosa che sia dentro, che ti fa esplodere da dentro. Metterlo fuori forse a volte aiuta veramente. Poi è ovvio che ogni persona ha le sue battaglie personali, ma ogni persona ha i suoi demoni, secondo me.
Vero.
Mi sento, alle volte mi sembra di essere Leonide alle Termopili.
Non è finita bene, ma citando un film di un, che vabbè, un adattamento un po' strano, un fumetto, ha fatto sanguinare un dio, la famosa frase.
E anche tanti altri anche dopo tanti che l'hanno visto.
A me
non è piaciuto, ma questa lo sanno tutti. È piaciuto più forse il 2, perché c'è Eva Green, ma poi per il resto
no, ma 300, beh, se posso dire una cosa su 300,
prego.
Io devo essere sincero, Zack Snyder a me ha colpito molto inizialmente, perché quando ha fatto il suo primo film è stato il rifacimento di George Romero, e mi piacque molto il suo rifacimento, devo essere sincero, perché comunque ha fatto capire che dava una sua visione però rispettata, e mi è piaciuto Watchmen, anche mi è piaciuto.
Sì,
mi è piaciuto anche L'Uomo d'Acciaio. Infatti quando vedi L'Uomo d'Acciaio, e non dico Batman contro Superman,
io
parlo dell'Uomo d'Acciaio, sì, quindi Superman, ho detto cazzo, sto qua dovrebbe fare Dragon Ball come regia. Poi il film di zombie che ha fatto lui non mi ha detto niente, ed è anche povero di fotografia, no, non mi dice niente. I vari rifacimenti, poi uscite, uncut, eccetera. Poi a me Ben Affleck che fa Batman con quel costume che sembra un corazzone dal wrestler di 30 kg in più, non mi affascina neanche. Preferisco il gotico di Tim Burton. Infatti, adesso stanno cercando di tirare un po' sulla cosa, perché c'è Michael Keaton che forse non ho ancora capito bene, ma pare che torni, perché hanno capito che qua bisogna stringere in barca. Adesso devono trovare altro Superman. Lo faccio io Superman, cioè, nel senso, ma porca miseria, cioè, tristissimo, perché Zack Snyder aveva iniziato bene, anche 300 mi è piaciuto, perché nonostante la fabulosità, anche perché è ispirato a un fumetto di Moore, eccetera, è comunque abbastanza fedele a quello che è successo, quindi è interessante, può portare un giovane a interessarsi della storia vera, senza ovviamente, anche perché, diciamocelo, è ovvio che in un film del genere gli oracoli li fai vedere in maniera estasiatica, perché chiaramente all'epoca se c'erano erano degli strafatti, come gli
ovviamente
drogavano e avevano le loro visioni.
Ma però questa cosa l'ha detta pure Osho, l'ha detta pure Osho, ha detto ma guardate che tutte queste visioni qua, ma questi usavano roba pesante, l'ha detta Osho.
Ma è ovvio, ma magari non lo sapevano neanche, cioè trovavano una cosa, la assaggiavano, per dire, ma non lo sapevano. Ci sta, legittimo. La scoperta alle volte è anche appunto auto. Basti pensare al fatto che Robert Rodriguez, per fare le Mariachi, il primo film della trilogia, ha fatto la cave umana per un anno. Quindi voglio dire, cosa non sei disposti a fare per l'arte?
Intanto salutiamo Ema, anche gli oracoli si prendevano i loro momenti di svago, sicuramente, ma non era una bella vita. Comunque quella degli oracoli non era una bella vita, era... come fanno vedere in certe cose a volte, voler manovrare la politica e dire facciamo sta guerra, non la facciamo, lì l'oracolo
Ma sì, ma erano tutte cose così, un po' come, cioè, tanto alla fine gli oracoli sono equivalenti ai pupazzi che abbiamo in politica oggi, solo che oggi abbiamo ancora la coscienza di capire che non sono oracoli.
Fra 100 anni lo capiranno e rideranno come noi ridiamo oggi di chi andava dagli oracoli, fra 100 anni lo capiranno, ma...
Secondo me, guarda, non basterebbe un'era, dovrebbero capire troppe cose ancora prima, ci vuole un'era. Speriamo non glaciale, perché avevo appunto comprato i termosifoni per l'inverno prossimo. Non vorrei mi darli in garanzia, no? Sto scherzando.
Sì, qualche inverno strano, no? Tipo inverni atomici, tipo come dicono,
the day after, non the day after tomorrow, the day after,
esatto. Eh sì, tra l'altro quel film sì, ce l'ho anche,
lo conosco,
non sono fan di quella, cioè è un po' il solito, vabbè,
però... film fastidio, il ce la faremo perché siamo tutti americani, io odio sta cosa, la rivoluzione, sì, cioè, una crisi, pensi un attimo, siamo americani, sì, allora vinciamo. Oh, finita così.
Sì, però è pesante, perché ti fa vedere le reali possibilità di una guerra atomica, cosa può portare, eccetera. Insomma, The Day After con Burns, quello di Squadra di Polizia, no?
Sì.
È lui, che è Burner, non mi ricordo il cognome, però l'ho trovato molto, cioè l'ho trovato pesante. Poi io l'ho visto anche da piccolo e non ho adesso poi quel collegato, ma... Nel senso, non mi interessano queste cose qua, io voglio vedere un film, se rende, rende, se non rende, non rende. Esatto, fine. Esatto, sì. Lo può aver fatto chiunque, nel senso.
No, quello sì, 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 ma ora qua ci hai dato un assist sul cinema, ora voi dovete sapere che lui fa anche il regista, infatti ho lasciato il suo canale dove ci sono tutti i suoi cortometraggi, esatto, eccetera.
Sì, ci sono dei doppiaggi, c'è di tutto.
5, 2, 4.
Giusto? Esatto. Ci vuoi un po' dire i passaggi che compongono un tuo film, cioè i vari step per realizzare il tuo cortometraggio, un tuo prodotto?
Non penso al film, lo faccio.
Basta, finito. Finito.
Diciamo che il film mi viene in mente subito e so già come farlo, poi dopo scrivo la trama, la stendo per avere il copyright, ma il film lo progetto in testa, cioè solitamente è stato così per qualsiasi film che ho fatto, dai primi slasher, che ne farò ancora, perché poi è un mio genere che mi piace, però in questo momento mi sto dedicando a far uscire altra roba. Per esempio con Batman, anche lì, che è l'ultimo film che è uscito con Unusual Vision, e tra l'altro coprodotto con Fantastilandia 8090, che è un canale molto bello di Amarcord dell'80-90, ma anche del 70 e del 60, perché poi è come racchiudere un'era in cui ci sono stati quasi tre decadi. E, no, nulla, io sostanzialmente i film li faccio, non li penso, e soprattutto credo che ognuno abbia la possibilità di poter dare il meglio se ben diretto. Ecco perché ho citato Kaufman della Troma, perché ha questo stesso esempio lui. Lui sapeva che anche un lavacesse, come diceva lui, poteva da un momento all'altro essere importante per la nuova e bella riuscita di questa, diciamo, film. Perché poi lui alla fine riusciva a prendere un sacco di incassi con film B-movie, e è stato un esempio. È stato un esempio, e io voglio andare avanti su quell'esempio, perché mi piacciono i B-movie, mi lasciano qualcosa in più. Poi ovvio, ho lavorato anche per altre persone, quindi lì c'è stata una retribuzione, però quando faccio i miei film non sono assolutamente prodotto. Per la musica invece è un discorso diverso, ovviamente è il campo dove più mi sono, anche se ho scritto anche un libro, per dire, però è il campo dove più mi giostro, ecco. diciamo. Però i film io partono sempre da, o da un incubo o da un pensiero su quale poi costruisco tutto un... però è mentale, lo giro, la sceneggiatura è digitale, poi viene scritto. È un modo, mi rendo conto, un poco ortodosso, però nell'amatoriale bisogna anche essere pronti a tutto. Infatti mi alleno anche in arti marziali, perché se mai un giorno dovessi voler fare, devo essere pronto anche a quello. Poi io sono cintura nera di Taekwondo, quindi ho ripreso un po' gli alleni, sì, ho ripreso un po' gli allenamenti di recente, perché ci sono dei film che usciranno e hanno appunto delle coreografie di combattimento.
E ti occupi tu di tutti gli aspetti del film, quindi qualunque aspetto, compresi gli effetti speciali, che ne so, ad esempio l'effetto del sangue, come può essere uno slasher?
Sì, però ci sono alcuni film che invece sono coprodotti con altre persone, cioè sì. Alcuni film sono del tutto di mia fattura, alcuni invece no, sono anche con l'aiuto e il sostegno di altre persone che ci hanno messo mano anche solo per un montaggio, per rendere una cosa di un certo livello, insomma, non solo, non, infatti vorrei salutare, perché non vi ho risposto a una domanda che mi avete fatto, se non avete fatto caso, non vi ho detto chi sono i miei maestri. Vedete, io ho fatto questo ragionamento una volta e lo voglio portare avanti. Io non credo che i maestri siano le persone a cui io posso eventualmente ispirarmi per una canzone, perché quello può essere il maestro di ispirazione, ma come posso definirlo maestro se neanche lo conosco? Magari se avessi anche la possibilità di conoscerlo mi sarebbe pure antipatico, sarei deluso. Infatti i miei maestri, anche in musica, da un certo punto di vista, sono più che altro le persone che mi seguono e che magari fanno anche loro arte, musica, e allora preferisco interfacciarmi con loro e vedere loro maestri, perché se poi si crea l'amicizia, il legame, l'oblio non è possibile. Finché c'è una regola e un legame, l'oblio non è possibile. Pertanto quelli sono i miei maestri, e vorrei, se posso, nominarne alcuni.
Sì,
dato che parlavamo di cinema, vorrei nominare Davide Toffini di Fantastilande 80-90, che si mette veramente a 360 gradi alle volte per appunto comparire i miei film, anche se da lontano, perché lui è di Roma, però abita in Molise. E poi vorrei assolutamente nominare Alessio Luise, lui senz'altro, che è un musicista che dovete, secondo me, un giorno andare a cercare, perché è veramente interessante, anzi mi ha salvato la vita da certi punti di vista. Vorrei salutare anche la mia etichetta, la Paco Music Records, per avermi dato altre opportunità nonostante la grande catastrofe covidiana, direi quasi Resident Evil senza gli zombie, oppure l'alba dei morti viventi senza gli zombie. Anzi, ci fossero stati, forse riuscivamo a evitare di più.
Era un pericolo,
confermo. No, beh, c'è un po' di Carpenter, guarda che vicino all'isola d'Elba c'è un'isola prigione, fuga a New York, Los Angeles, levatevi. No, vorrei ringraziare anche la mia etichetta, quindi, e poi vorrei dire una cosa che non è pietismo, ma semplicemente perché mi trovo bene con voi e non ho motivo di essere una persona che nasconde le cose. Io vorrei ringraziare la mia ex fidanzata, da poco ormai è la mia ex fidanzata, e mi manca ancora, la amo, non so quando smetterò, sinceramente non do tempi a questo, però lei mi ha insegnato altre cose, quindi insomma, sia quando eravamo insieme che anche da lasciati, quindi insomma, questi sono maestri, come anche il mio amico Daniele Ferrari, in arte principale Yomdir, perché faceva parte di una band di rock demenziale, che anche lui mi ha salvato la vita tante volte, nel senso che mi ha tirato su nei momenti giù, e ancora adesso è compagno mio nei film. Spesso lui c'è sempre. Lui c'è sempre. Volevo dirlo perché la solitudine accompagna anche le superstar, quindi figurati che scaldi il grigio.
È vero, la solitudine è un dramma che purtroppo ancora oggi, specialmente dopo questi ultimi anni terribili di pandemia, siamo portati dietro tanto, che ci hanno isolato ancora di più. Già chi era già socialmente isolato prima, dopo è stata una bella botta anche dopo, veramente, quindi posso capirlo benissimo.
Sì, sì, purtroppo ci sono state tante cose che alcuni li hanno migliorati, alcuni li hanno resi come prima, alcuni peggiorati, alcuni forse era giusto che andassero via. Dopotutto, il voler bene una persona significa anche sapere quando è giusto lasciarla andare via, perché non puoi obbligare te stesso, nel senso, sarebbe egoista.
È una cosa molto difficile perché l'amore è una cosa che non
diciamo puoi che neanche... diciamo che non possiamo rendere la nostra vita come Silent Hill, piena di nebbia e fantasmi del passato, appunto, che vengono a tormentarti, no? Ognuno ha Silent Hill proprio al suo incubo.
Silent Hill l'ho vista come una rappresentazione di quella che Jung chiamava l'ombra, cioè praticamente l'altro mondo, l'altra Silent Hill. La Silent Hill oscura era la rappresentazione oscura di tutto ciò che si tiene dentro e che poi ti rimane, e ciò che vedi riflesso è un riflesso che c'è dentro, ma va estrapolato poi comunque.
Come vero, molti in Silent Hill hanno visto Lynch, hanno visto Kubrick, ma io ci ho visto anche altra gente, perché comunque... Il discorso stregonico che appartiene al primo videogame, ma anche al primo film, che trovo molto 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 di gusto, infatti Christoph Gans,
sì, bravo Gans,
me l'aspettavo, e mi ricorda anche un po' Suspiria, cioè considerando che Suspiria tra l'altro è un film che ha fatto sì che Akira Yamaoka decidesse di comporre le musiche per i film, per i giochi horror, perché andò su a vedere Suspiria e si spaventò come un matto, tant'è che in un film che poi non è andato a buon fine in produzione, di Argento, che si chiamava The Sandman con Iggy Pop, le musiche erano affidate a Claudio Simonetti, ma il tema era di Akira Yamaoka. Infatti Akira Yamaoka era stato intervistato per il progetto, perché era un Kickstarter, quindi era una crowdfunding, però poi non c'è stato nulla di fatto. Peccato
che doveva essere coinvolto, perché io sono appassionato dei brani musicali, appassionato di musica, appassionato dei brani musicali di videogiochi. Yamaoka è uno dei più grandi in Silent Hill, ha avuto il modo di
mazzo.
Ma è bravissimo. Ci ha avuto il modo di metterci musiche anche melodrammatiche con la storia di Heather di Silent Hill 3. Ha avuto modo di metterci delle musiche melodrammatiche come Letter to My Father, che è un pezzone incredibile, che non ha nulla di horror, ma allo stesso tempo...
Sì, che dopo è poi a livello ludico... Sì, ci ho visto sicuramente Lynch, ci ho visto Kubrick... Però c'è anche Argento, secondo me, c'è anche un po' di anche horror giapponese, proprio classico, anche se il mio preferito si distoglie totalmente dall'Outer World, nel senso che è una cosa che hanno ripetuto nell'uno e nel tre, ma nel due lui comunque vive un altro tipo di orrore che non fa vedere le pareti tutte sporche, arrugginite, eccetera. Sì, magari alcuni posti sono inquietantemente sanguinari, eccetera, però non c'è mai un altro mondo. Cioè, James Sutherland vive quello che sta vedendo, eppure è il mio preferito. Cioè, il mio preferito, in effetti io mi sono innamorato di Silent Hill, soprattutto quando ho giocato al 2, però anche il primo, madonna, fino alla cantana con gli alieni sono arrivato.
Sì, classa, perché abbiamo finito di parlare di Silent Hill.
È vero, guarda, invece con Silent Hill 2 la prima volta sono finito dentro, sei suicidato sto stronzo, ancora io come lo sto facendo,
chiama in water, è il finale più classico, sai perché? perché tu hai guardato facile, il pugnale dimmelo. Inventario, tu hai guardato il pugnale inventario di Angela, tu guardi quello e lui si ammazza, è assurda sta cosa.
Ma è assurda, ma ti rendi conto, fantastico.
Hai guardato il
fantastico. Comunque guarda, Silent Hill al cinema anche per il seguito, che non è così male secondo me, hanno saputo lavorare bene, perché forse credo che insieme al primo Mortal Kombat è una delle trasposizioni migliori.
Ma dico sempre io di Mortal Kombat, mi è piaciuto tanto.
Io ce l'ho tutti. Io di Mortal Kombat c'ho il primo e il secondo. Quindi...
Secondo va schifo. Pazienza, ma il secondo è stato affidato a uno che aveva il cranio probabilmente distrutto, perché cioè, ha fatto un purpurri di roba che non si capisce niente. Trova la tua animality.
Io ti giuro, però... ogni tanto me lo rivedo, lo so che è brutto, ma per nostalgia me lo rivedo, io lo so.
Capisco, ma ci sta, ma ci mancherebbe, c'è anche dei film da cassetta che mi guardo. Cioè per esempio io adoro, ma lo adoro veramente, Dragon Ball The Magic Begins, cioè Evolution.
No, l'Evolution no,
ce l'ho.
Ce l'ho in cassetta io.
Bello però anche quello lì, qui, questo qua.
Sì. Allora, ragazzi, parlando... sa che parleremo di tante altre cose allora un giorno, eh?
Sì,
questa è solo la, questa era per rompere il ghiaccio.
Questa era la... esatto, questa spezza ghiaccio.
Ma infatti noi vogliamo andare con questa cosa, cioè per chiudere proprio in bellezza, no? C'è un messaggio che vorresti lanciare magari ai più giovani che magari ci seguono per quanto riguarda la musica o il cinema? Cioè c'è un messaggio che vorresti lanciare a loro in questo momento?
E allora io credo, è difficile una domanda del genere in questo periodo storico, quello che posso dire è questo, non siamo sicuramente su questa terra per passare la vita a realizzare i sogni di qualcun altro, pertanto io spero che ci sia ancora il coraggio di mettersi in gioco con i propri sogni, di qualsiasi tipo essi siano, non per forza artistici. Perché è molto vero che alle volte noi possiamo lasciarci disturbare da quelle che sono le situazioni sociali, ma è anche vero che possiamo fare qualcosa, ovvero esporci. Credo quindi che il consiglio, diciamo in summa, per fare una sommaria cosa proprio per riassumere, io direi che ci vuole un po' più di azzardo, perché non possiamo cambiare le cose da una persona, diventerebbe una lotta con i mulini a vento. Qua non siamo neanche nel tempo per scendere solo noi giovani, ma tutta una generazione di persone, perché non siamo prettamente, secondo me, nella generazione benessere. Anzi, direi proprio che no, soprattutto alcuni popoli. Pertanto vorrei consigliare a chi sarà portatore delle prossime generazioni di fregarsene un po' di più della vita che sta vivendo e del posto, del contesto, che è il mondo che vive, perché pensare a se stessi è giusto, ma se non fai un buon terreno anche intorno a persone che ti stanno accanto, beh, non cambi nulla. E quindi non so, mi sarebbe una vita così la trovo sprecata, pertanto consiglio coraggio, perché in questo momento non ho la sfera di cristallo, le cose cambiano di giorno in giorno, di minuto per minuto, probabilmente in questi attimi è successo di tutto, sì, e lo scopriremo domattina.
Esatto.
Vedi.
Però un po' di follia pensata e un po' di coscienza di quello che è la sociologia prima e moderna ci vuole. Però non deve essere soltanto un input di un insegnante di scuola, deve essere anche proprio lo studio, cioè le persone devono rendersi conto che indipendentemente dalla loro situazione lavorativa devono studiare. È importante, ma non musica, questa ci facciamo delle risate, parlo proprio di studiare per poter capire e poi fare quello che vuoi, ma almeno quando lo fai hai almeno la consapevolezza che lo stai facendo.
È un bellissimo messaggio, secondo me, messaggio. Molto profondo, secondo me.
Spero di non essere stato troppo pessimista.
Io direi che abbiamo chiuso il cerchio positivo, ancora più completa stavolta.
Sì, è appunto, certo. È un'infarinatura di ciò che al Vox, mi raccomando, supportatelo, seguitelo.
Mi raccomando, ragazzi, seguitelo.
Ma anche voi seguitevi e seguite loro, lo dico.
Sì. Ah, vado a metterti il follow, no,
Joy Condivision,
esatto. Condividete poi, chiaramente. Io non ho altre domande, cioè io
no, anch'io, perché mi è piaciuto questo finale, era perfetto, secondo me.
Sì, quindi la seduta è tolta?
La seduta sì. È tolta.
Non vado in carcere, vero?
No, adesso arriva la Belen a chiedere un secondo round.
A Belen prima del secondo round le chiedo un'altra cosa, poi il secondo round lo facciamo.
Va bene, dai.
Tanto secondo me la migliore è Orietta Berti, la più grande donna e più bella di questo mondo. Meglio della Ferrari.
Sempre la Orietta è sempre la numero uno, è fantastica. Comunque, va bene,
ragazzi, noi vi salutiamo, grazie della compagnia che ci avete fatto anche in chat. Vi diamo appuntamento alla prossima volta, che è lunedì.
Lunedì sera, certo, torneremo con il bellissimo Notte Horror anno per anno.
Notte Horror, vero? Noi facciamo horror,
i film mostrati in quella bellissima rubrica partita bene come Notte Horror, sì. Che poi è diventata un festival.
Questa volta partecipo anch'io con un mio film horror, allora, se vuoi.
Ovvio. Magari, purtroppo dobbiamo vedere quelli che hanno mandato su Italia 1 all'epoca e hanno messo mischiato Carpenter con roba di...
No, ma i miei film in realtà sono importanti, però li do perché non voglio farmi soldi, sai, sono una persona molto 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 modesta. No, scherzo. Però se potete andare chiaramente a vederli, c'è di tutto ormai, però ragazzi, vi beccate 2 anni di lavoro, quasi un film al mese, non so se riuscite. C'è pure un film sul Tetris.
Qui sul Tetris, sta cosa l'ho sentita, come in un film sulla creazione del Tetris, sta cosa mi ha sorpreso tantissimo, però...
Aspetta che c'è un po' di lag, ok, perfetto. Non vi preoccupate ragazzi, avremo modo di parlarne anche magari dall'altro canale e vi ringrazio, no, veramente.
Noi ti ringraziamo.
Bene, grazie. Saluto a tutti, buona serata, grazie.
Ciao.
Ragazzi, ciao. Buona serata. E dream on, never stop dreaming. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.